Cenone di Natale della casta. Più di 1 milione per i corsi di inglese, 8,5 milioni per i rimborsi viaggio, 5,7 per i pranzi. La Camera dei Deputati non bada a spese, ma la novità più scandalosa riguarda le regioni. Con un codicillo torna il vitalizio dei consiglieri abolito dal governo. Nel silenzio generale, in vista dell'imminente fine della legislatura, la cattiva politica usa la legge di stabilità per distribuire le ultime briciole alle clientele elettorali. Altri denari ai terremotati del Belice 45 anni dopo il sisma, finanziamenti a fiere, a enti per l'irrigazione e autorità portuali. Tutto naturalmente spacciato per misure contro la crisi Meligrana, Palombi e Zanca. Salvo il vitalizio regionale, l'ultima mancia ai consiglieri. Una riga aggiunta al decreto e il taglio non c'è più, o meglio, solo dalla prossima legislatura. Di Paola Zanca. Il pressing è durato 15 giorni. Lunga battaglia a colpi di emendamenti e poi, finalmente, la vittoria. Il vitalizio dei consiglieri regionali in carica è salvo, si legge nell'ultima riga, alla lettera M dell'articolo 2 della legge che ha convertito il decreto 174 e che martedì scorso ha passato l'esame della Camera con tanto di fiducia. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi. Li hanno aboliti in molte regioni, tra cui Lazio e Lombardia, le prossime chiamate al voto. Li hanno aboliti sì, ma dalla prossima legislatura. Così per i compagni di banco di Fiorito e i vicini di scranno di Nicole Minetti, la pensione da consigliere è assicurata. Fa un certo effetto a questo punto rileggere le parole dei consiglieri del PD in regione Lombardia che un mese fa spiegavano ai cittadini che nessuno di loro avrebbe preso il vitalizio. Cercavano di convincerli che non stavano facendo nessun calcolo sul giorno in cui decidere di dimettersi e far cadere Roberto Formigoni. Per loro, insistevano, non cambiava nulla. Il decreto da poco emanato dal governo Monti, ecco il comunicato ufficiale di quei giorni, stabilisce come criteri per l'accesso al vitalizio la durata in carica di almeno 10 anni e il raggiungimento dei 66 anni d'età. Nel frattempo, però, in Parlamento si affilavano le unghie contro la norma che avrebbe lasciato a piedi una larga fetta della classe dirigente locale. L'IDV Antonio Borghesi chiedeva che la soglia per ottenere il vitalizio si abbassasse a 65 anni di età e 5 anni di mandato. Renato Cambursano, ora al misto, voleva allungare gli obblighi lavorativi a 14 anni, 6 mesi e un giorno, ma pretendeva che a quel punto ricevere il vitalizio non fosse un'possibilità, come si leggeva nel testo del governo, ma un diritto acquisito. Perfino Angelino Alfano si è cimentato con la lettera dell'articolo 2. Supplicava qualche giorno di più per chi stava maturando la pensione. Le nuove norme non dovevano partire dalla data di approvazione del decreto, ma solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. Un tira e molla estenuante, che alla fine si è risolto con l'intervento diretto dei due relatori, il PD Pierangelo Ferrari e la finiana Chiara Moroni. Basta dire che il taglio dei vitalizi previsto dalla lettera non si applica a chi i vitalizi li ha già aboliti, non importa a partire da quando, per salvare i colleghi che rischiavano di finire travolti dalla furia antifiorito. D'altronde, era stata la stessa conferenza unificata delle regioni a ottobre del 2011. Ad annunciare che tutti i consigli regionali avrebbero abrogato l'istituto del vitalizio a cominciare dalla prossima legislatura. Nel Lazio lo hanno deciso nell'ultima finanziaria votata alla vigilia del Natale scorso, infilando nel calderone anche i 14 assessori non eletti e garantendo la pensione anche a loro. Il problema è tutto qui, garantire. La rottamazione è cominciata. non solo per questioni anagrafiche, ma anche perché i partiti non possono permettersi di ricandidare quelli che hanno assistito inerti agli scandali, quelli che non si sono accorti delle ruberie, ma non possono nemmeno mandarli a casa senza niente in cambio, perché molti di loro sui territori controllano pacchetti voti ancora ghiotti. È così che confezionano il regalo di fine mandato, per addolcire l'amara notizia che un seggio al prossimo giro non lo avranno più. Inglese e supplì, la Camera costa 1,2 milioni messi a bilancio per i corsi di lingua degli onorevoli. Di Edoardo Meligrana. Qual è la differenza tra hardware e software? The pen is on the tablet. Per rispondere a tali amletici dilemmi, la Camera dei Deputati ha deciso di investire il progetto di bilancio della Camera per l'anno finanziario 2012 ha previsto una voce per corsi di informatica e lingue straniere per deputati. L'obiettivo è quello di incrementare l'utilizzo delle tecnologie informatiche da parte dei parlamentari e di aumentarne l'autonomia in contesti linguistici diversi. I corsi, c'è da giurare, sono una faticaccia. Chini sui libri con gli occhi rossi fissati sui monitor, i deputati rimangono inchiodati per 3 anni. 1.200.000 la cifra complessiva, 400.000 euro l'anno per l'alfabetizzazione informatica e linguista. D'altronde si tratta di due delle famose 3 I che avrebbero cambiato il paese. In attesa dell'agenda digitale, le tecnologie sembrano prese sul serio in Parlamento, dove si spendono 9.400.000 euro per attrezzature informatiche e software applicativo. Con l'inglese si spera, invece, che termini ostici come spending review appaiano più chiari, magari a partire dai costi della politica. Dai toni trionfalistici della relazione al bilancio dei deputati questori, i tagli sono epocali in un anno caratterizzato da decisioni assai impegnative e di peculiare rilievo strategico per la vita dell'istituzione parlamentare. Per la prima volta si applica, infatti, il regolamento di amministrazione e contabilità RAC con diminuzione del 5% della dotazione della Camera. L'appannaggio di Montecitorio rimane, però, enorme, quasi 1 miliardo di euro, 992,8 milioni, invariato fino al 2014. Carta canta. Gli stessi onorevoli non confidano molto sulle proprie capacità di utilizzo delle tecnologie. Nonostante l'informatica, mettono a bilancio 6 milioni per la stampa di atti parlamentari. La Camera prevede 440.000 euro con incrementi futuri per realizzare e distribuire pubblicazioni di servizio, regolamenti, atti e repertori, 60 milioni di pagine per 900.000 euro in costi di cancelleria, e gli imprevisti. Nel trattato sulla guerra, Karl von Clausewitz accenna ad un fattore invisibile e sempre presente che sconvolge i piani dei comandanti e manda all'aria le strategie più sofisticate. Deve essere per questo che in bilancio appaiono 12.436.000 euro, parte capitale e parte corrente, nel fondo di riserva per spese impreviste o obbligatorie. Previste le spese impreviste anche nel prossimo biennio. Ma un deputato è come un diamante, è per sempre. Chi termina il mandato ottiene rimborsi per biglietti aerei, ferroviari e marittimi. Ben 800.000 euro per il 2012, confermati per il 2013 e il 2014. I costi di soggiorno per i parlamentari dell'attuale legislatura ammontano a 26 milioni, mentre 8 milioni e 450 mila sono i rimborsi viaggio e 4 milioni e mezzo i costi di segreteria. Nel frattempo, i trattamenti previdenziali crescono, lacrime e sangue per i cittadini, ma per gli ex parlamentari, ad esempio, la somma si attesta sui 136 milioni solo per il 2102. oltre 138 milioni di euro per il 2013. Si arriverà a 139 milioni nel 2014. Aumentano anche le somme destinate alle pensioni per il personale in quiescenza, 216 milioni per l'anno in corso, oltre 217 milioni per il prossimo anno fino ai 227 milioni del 2014. Pranzi parlamentari. Si dovrà aspettare fino al 2014 per vedere un deputato con un vassoio in mano. Da quella data, infatti, il ristorante di Montecitorio si trasformerà in self-service. Nel 2012, il conto dei pranzi parlamentari è di 5 milioni e 700 mila euro. Con il self-service attivo, il risparmio sarebbe già di 25 milioni, come stimano gli stessi deputati questori. Per il capitolo Poste e Telecomunicazioni è salata la bolletta telefonica. Entro dicembre gli onorevoli telefoneranno per 2 milioni e 215 mila euro, 1,5 milioni di telefonia fissa, mentre per i cellulari la spesa è di 550 mila euro. Anche la posta costa parecchio, tra francobolli e spedizione si arriva a 600 mila euro. La legge di stabilità fa un bel regalo ai deputati. Nella finanziaria milioni di euro destinati a enti fantasma e progetti amici, per non scontentare proprio nessuno. Di Marco Palombi. Il DDL stabilità è arrivato nell'aula della Camera, verrà approvato con la fiducia, quindi la versione definitiva è quella uscita dalla Commissione. Bilancio di crisi, si sa, coi tagli e l'aumento dell'IVA e i soldi che non bastano mai, eppure l'attività elettorale o di clientela in Parlamento non fa sosta nemmeno in recessione, niente assalti alla diligenza, per carità, ma la certosina raccolta delle briciole sotto al tavolo è la marchetta al tempo della crisi, per così dire. Eccovene una breve carrellata censita nel mare delle votazioni notturne, degli emendamenti illeggibili, del bizantinismo delle procedure parlamentari. Giornali. Non si può chiudere un bilancio senza reintegrare i fondi all'editoria tagliati in qualche legge precedente. E infatti è successo anche stavolta. L'emendamento per incrementare di 70 milioni il fondo per i contributi diretti all'editoria è passato all'unanimità in Commissione Cultura e, senza danni pure in quella di merito, la bilancio. Dispersa invece, al momento, una proposta della Lega per dare 70 milioni pure alle radio. Incidentalmente, i padani ne posseggono una. Venezia affonda, si sa, ma non con le tasche vuote. Nel DDL stabilità è finito uno stanziamento pari a 57,5 milioni a decorrere dal 2014 ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, più altri 100 milioni, 5 nel 2013 e 95 l'anno dopo, per la realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia. Da chi nasce la proposta? Niente meno che dai relatori Pierpaolo Baretta del PD e Renato Brunetta del PDL, entrambi veneziani. I soldi, curiosamente, li hanno tolti al Muse, per cui comunque resta 1 miliardo in 4 anni. Fiera. Quella di Verona si becca 250 mila euro l'anno per i prossimi 3 grazie al solerte deputato Alberto Giorgetti, ovviamente veronese nonché coordinatore veneto del PDL. Lui ha proposto l'emendamento, i relatori veneti l'hanno fatto loro. Marinello, nel senso di Giuseppe, deputato PDL proveniente da Sciacca, Agrigento, e uomo assai vicino ad Angelino Alfano. Il nostro ha sfruttato appieno il rapporto col segretario per portare a casa 1 milioncino per assumere i lavoratori socialmente utili nel suo comune e 10 milioni per sanare il contenzioso nato nell'ambito della ricostruzione del Belice, distrutto da un terremoto 45 anni fa. Gli è andata male invece sulla pesca, attività che interessa assai le sue terre. Voleva stanziare 2,4 milioni di euro in un triennio per ridurre le aliquote sul carburante. Microcredito, l'ente nazionale che se ne occupa, rischiava la chiusura nel 2015. E allora Mario Baccini, ex ministro UDC, che oggi naviga in zona PDL, si è fatto promotore di un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio che restituisce al fondamentale organismo 1,8 milioni l'anno. È appena il caso di ricordarlo, ma il presidente dell'ente per il microcredito è Mario Baccini. È l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare e non si può che essere felici del fatto che verrà incluso tra gli enti che potranno spartirsi il fondo da 315 milioni. Università, Servizio Civile, Comitato Paralimpico, Fondo per la Diffusione della Pratica Sportiva e altri, creato ad hoc dalla Commissione Bilancio della Camera. C'è però una curiosa coincidenza, perché l'emendamento che l'ha reso possibile porta la firma di Ignazio Abrignani, deputato di Marsala, come il suo omonimo Sergio, che di lavoro fa proprio il direttore dell'INGM. Eitli è l'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Il governo l'ha soppresso nel dicembre scorso, dando 6 mesi di tempo alle regioni per chiudere tutto, ma quello ovviamente è ancora lì. Ora un emendamento di 2 PDL, il siciliano Catanoso e il romano Marsilio, potrebbe tenerlo in vita fino al settembre 2014. La cosa fa il paio col rifiuto di PDL, Lega e UDC di accorpare ad altre più grandi l'autorità portuale di Manfredonia, struttura che spende in stipendi e spese generali il 50% del budget contro il 3% della media nazionale. Piedemontana. Si parla stavolta non di quella famosa che sta in Lombardia, ma della Piedemontana di Formia. Per costruirla dal 2007 vengono stanziati 5 milioni l'anno e Monti voleva levarglieli quasi tutti, ma i deputati laziali Dionisi del UDC e Morassut e altri del PD hanno eroicamente difeso l'infrastruttura. Forestali, stavolta non sono gli SU, ma proprio il corpo forestale. Lino Duilio del PD voleva dargli 3 milioni per fare assunzioni anche quest'anno, ma non ce l'ha fatta. Profondo Nord. La stretta sull'acquisto di beni e servizi nella sanità varrà un po' meno per le province di Trento e Bolzano. A proporre la modifica è stato curiosamente Roberto Occhiuto, giovane deputato calabrese del UDC. La cosa è meno strana, però, se si considera che il partito di Casini, in Senato, ha creato un gruppo proprio coi sudtirolesi di SVP. Minoranze, partita di giro al confine orientale, all'unanimità sono stati stanziati nuovi fondi per gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, però diminuiscono di 2,7 milioni quelli per uso della lingua slovena nella PDL.